Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare, ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi andiamo alla scoperta di uno degli studi di sviluppo più folli di sempre, capace di rivoluzionare un intero genere. Siete pronti? Cominciamo! Il 21 luglio 1999, sul palco della Macworld Expo di San Francisco, Steve Jobs è intento a presentare le ultime novità di casa Apple con la sua consueta verve. Dopo aver introdotto il primo iBook e la QuickTime TV, Steve si prende un momento per presentare un videogame fantascientifico in terza persona sviluppato per piattaforme Mac.
We are starting to see some great games come back to the Mac, but this is one of the coolest I've ever seen. This game is going to ship early next year from Bungie, and this is the first time anybody has ever seen it. It's the first time they've debuted it. And so I'm very happy.
Vedendo Halo per la prima volta, il pubblico rimane a bocca aperta. E anche in un mondo ancora privo di social media e smartphone, la notizia fa il giro del mondo in poche ore. Peccato che Halo non solo non sarà un gioco in terza persona, ma di lì a qualche anno uscirà in esclusiva per una nuova piattaforma sviluppata dalla più acerrima rivale di Apple. Per sapere come sono andate davvero le cose, dobbiamo fare uno dei nostri salti indietro nel tempo. Chicago, metà anni 90. Mentre una delle più famose città americane vive una vera e propria rinascita, affrancandosi dall'immagine di relitto della Rust Belt e diventando la piattaforma di lancio di figure come Oprah Winfrey, Michael Jordan e Barack Obama, in un sudicio ufficio in perenne stato di caos, un manipolo di ex studenti universitari ha cominciato il suo percorso con un obiettivo non poco ambizioso: il dominio globale. 7 passi per dominare il mondo, così si chiama il loro manifesto, e include obiettivi totalmente assurdi, come acquisire una catena di ristoranti cinesi e ritrovare la testa di un cane contenuta in un vaso, un manufatto a quanto pare realmente esistito e risalente ai tempi del college. Ma stiamo divagando. Questa è Bungie, o meglio, un embrione di quella che diventerà una delle firme più importanti della storia del videogame. Il tutto è cominciato solo qualche anno prima con uno studente della University of Chicago, Alex Seropian, che pur desiderando studiare informatica ha dovuto ripiegare su un corso di studi in matematica. Eppure, la sua passione per i videogame, la programmazione e i computer Macintosh lo portano a sperimentare con un clone niente meno che di Pong. Lo ribattezza Gnop, specchiandone il nome, registra la propria risata che viene riprodotta ogni qualvolta un giocatore perde e per quanto lo distribuisca gratuitamente, fa qualche soldo vendendo il codice sorgente per $15 al pezzo. Nelle community dedicate allo sviluppo per piattaforme Apple, il gioco, per quanto spudoratamente copiato, diventa un piccolo fenomeno e Alex continua a studiare programmazione nel tempo libero. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Ko-fi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com/storie-di-videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Poco dopo essersi laureato, Alex un giorno, seduto sul divano di suo padre, gli chiede consiglio.
Pa, pensi che sia meglio che mi cerchi un lavoro o che mi crei una mia startup di sviluppo software?
Il padre non ha molti dubbi.
Alex, non hai alcuna esperienza. È molto meglio se prima ti fai le ossa in un'azienda strutturata.
Nemmeno a dirlo, la mattina seguente Alex si sveglia in preda a un impulso irrefrenabile. Deve al più presto creare la sua startup. Qualche settimana dopo, Alex registra ufficialmente Bungie Software Products Corporation e si mette a lavorare in solitaria su un nuovo gioco, questa volta originale. Ancora oggi, quando gli viene chiesto perché abbia scelto proprio il nome Bungie, Alex risponde:
«Credo che venisse da una battutaccia a sfondo sessuale, ma non me la ricordo. Di sicuro aveva un suono divertente».
Profondamente colpito dal conflitto nel Golfo, Seropian comincia a sperimentare con la programmazione di un gioco di guerra e dopo circa un anno di notti insonni, a ottobre 1991 chiude i lavori su Operation Desert Storm, uno sparatutto strategico con visuale dall'alto. Aiutato dal fatto che le community di appassionati Macintosh siano estremamente attente al limitato numero di videogame che vengono realizzati per le piattaforme Apple, Alex riesce a pubblicizzare abbastanza bene il gioco, che vende l'incoraggiante numero di oltre 2500 pezzi. Per quanto la grafica non sia nulla di che, Desert Storm colpisce per la cura al dettaglio e la precisione nei controlli, senza contare una certa capacità di non prendersi troppo sul serio. Il boss finale è infatti una gigantesca testa con le fattezze di Saddam Hussein. Con un piccolo capitale da parte e la stanza invasa da floppy disk sottratti durante i suoi stage universitari, che lui stesso formatta uno a uno e spedisce ai clienti, Seropian si sente pronto per fare un passo avanti e trasformare Bungie in una vera startup. Nel frattempo, intenzionato a prepararsi sempre meglio dal punto di vista tecnico, torna all'Università di Chicago per frequentare un corso di specializzazione sulle intelligenze artificiali. Si siede al primo posto libero e si ritrova per caso seduto di fianco a un suo ex compagno di corso.
Ehi Jason, come va?
Ehi Alex, che piacere rivederti. Come mai frequenti intelligenze artificiali?
Beh, non ho perso la passione per i videogame e negli ultimi mesi ne ho pubblicato uno, Operation Desert Storm, ma in futuro vorrei fare molto di più.
Wow, ti sembrerà incredibile, ma sono qui per lo stesso motivo. E anch'io ho sviluppato un gioco, ancora non pubblicato. Ti va di darci un'occhiata insieme?
Quella notte, Alex Seropian e Jason Jones rimarranno davanti ai loro Mac fino a notte fonda. Non solo Minotaur The Labyrinth of Crete è già quasi ultimato, testimoniando il grande talento di Jones, ma è anche un videogame appassionante, che mescola azione, gioco di ruolo e un'affascinante ambientazione mitologica. Ma in maniera ancora più sorprendente, Minotaur è anche il primo gioco della storia di Macintosh a funzionare esclusivamente online, potendo ospitare sino a 7 giocatori nella stessa sessione tramite il protocollo Apple Talk. Alex rimane talmente colpito dal lavoro di Jason che gli propone di entrare in società e pubblicare Minotaur sotto l'etichetta Bungie. A confezionare le copie, questa volta sono in due, e Minotaur conosce un successo paragonabile a quello del precedente gioco di Alex. Questa volta tuttavia il marchio della neonata società è ben visibile in copertina e nelle community di appassionati Macintosh il nome Bungie comincia a circolare. Nel frattempo l'industria del videogame attraversa un momento di totale rivoluzione. Il 5 maggio del 1992 un gruppo di sviluppatori noti come id Software pubblica su piattaforme MS-DOS Wolfenstein 3D. Per quanto esistessero già tentativi di utilizzare la visuale in prima persona in contesti tridimensionali, Wolfenstein è anni luce davanti alla concorrenza e la sua fama si sparge in tutto il mondo, con oltre 200.000 copie vendute in un pugno di mesi. Quell'estate, Alex e Jason rimangono assolutamente affascinati non solo dal gioco in sé, ma soprattutto dalla tecnologia che l'ha reso possibile. Jason non si dà pace e passa intere notti a cercare di comprendere come riprodurre qualcosa anche di solo lontanamente simile. Finalmente, dopo diverse settimane, una mattina Alex viene svegliato dall'incessante suonare del telefono.
Alex, vieni subito da me. Ce l'ho fatta.
Il risultato è rudimentale, ma senza dubbio funziona. Mettendo insieme sequenze di rettangoli e trapezoidi, Jason è davvero riuscito a creare un engine 3D capace di supportare la visuale in soggettiva. Mentre Jones continua a perfezionare la sua creatura, Seropian inizia a lavorare su un concept che vedrebbe l'esperienza di Minotaur trasportata in un mondo tridimensionale. Già dopo qualche giorno, tuttavia, questa idea appare molto meno affascinante del previsto e soprattutto si rendono conto che per ovvi motivi di marketing la necessità di una connessione ad internet per giocare va assolutamente messa da parte. Dopo qualche brainstorming decidono di creare un gioco di avventura che battezzano Pathways into Darkness. Ben presto si rendono conto di aver bisogno di aiuto sul fronte grafico e reclutano il loro amico designer Colin Brent, il quale comincia a popolare i corridoi creati da Jason con creature mostruose di ispirazione lovecraftiana, mentre Alex si occupa degli aspetti di game design e narrativi. Lo pubblicizzano il più possibile presso tutte le fiere e convention dedicate a Macintosh e ottengono l'effetto sperato. Non solo Pathways into Darkness al tempo è l'unica esperienza paragonabile a Wolfenstein su computer Mac, ma si distingue anche per essere molto più di un clone del lavoro di id Software. Integra infatti un inventario funzionante e un'approfondita narrativa testuale in stile gioco di ruolo. Alla sua uscita ad agosto 1993, Pathways, ancora una volta confezionato a mano e spedito per posta ai clienti, supera le 20.000 copie vendute. Per una piccola startup con solo 3 persone all'attivo, rappresenta un successo finanziario non da poco. Finisce sulla copertina di Macworld e di altre riviste specializzate, e il nome di Bungie comincia a diventare sinonimo di videogame di qualità su piattaforme Apple. Con il piccolo capitale accumulato, Alex e Jason decidono di investire in un ufficio e finiscono per installarsi nella periferia di Chicago, in un edificio su South Halsted Street, precedentemente occupato da una missione religiosa. Disgustose è il termine più frequente con il quale quelle mura in mattoncini rossi, adiacenti a un edificio occupato da spacciatori e drogati di crack, vengono definite da chiunque vi metta piede, e persino allacciarsi a una linea internet si rivela un compito tutt'altro che facile. Davanti agli occhi increduli di un tecnico, Alex sfonda a calci la porta che conduce al locale cantine, bloccata a causa dell'assenza di manutenzione, e finalmente Bungie può mettersi al lavoro. Il solo fatto di avere un quartier generale e la possibilità di dare spazio alle nuove reclute rappresentano per la startup un enorme passo avanti. Cominciano così a lavorare su un diretto sequel di Pathways che possa migliorare soprattutto sul fronte delle intelligenze artificiali e sulla componente grafica, e allo stesso tempo si espandono, ammassando tra i corridoi disordinate scrivanie che ben presto si riempiono di contenitori di cibo cinese da asporto. Tra una notte insonne e l'altra, arrivano a mettere insieme una prima demo funzionante e la portano in un remoto angolo del Macworld Expo a gennaio 1994. I feedback tuttavia sono tutt'altro che positivi, complice anche la recente uscita di Doom su piattaforme MS-DOS, e di ritorno allo sgangherato headquarter il team Bungie decide di ripartire da zero. Jason Jones si affianca a una nuova recluta, Ryan Martell, al fine di creare un motore grafico che permetta ai giocatori di spostare lo sguardo non solo sull'asse orizzontale, ma anche in alto e in basso. Nel frattempo, in Bungie fa il suo ingresso un altro studente della University of Chicago, preparato in astronomia e geologia e molto appassionato di fantascienza classica. Greg Kirkpatrick diventa lo sceneggiatore del nuovo progetto e di fatto getta le primissime fondamenta di quello che si cimenterà successivamente come lo stile narrativo caratteristico di Bungie. Scrive una storia di fantascienza classica ma appassionante e produce grandi quantità di testo che troveranno posto in gioco in degli appositi terminali, permettendo di narrare la vicenda senza dover ricorrere a costose sequenze filmate o dialoghi doppiati. Lo sviluppo di quello che verrà ribattezzato con nome in codice Marathon parte inizialmente lento, sia perché Jason Jones e Ryan Martell sono ancora in alto mare con lo sviluppo del motore grafico, sia perché integrare nuove reclute in un team già destrutturato di suo non è facile e il caos regna sovrano. Tuttavia, da giugno 1994 le cose iniziano a farsi serie. Alex crea letteralmente a mano tutti gli effetti audio necessari e scrive personalmente le musiche. Jason e Ryan litigano quotidianamente con il motore grafico. Il nuovo arrivato Alan Roy scrive da solo il codice necessario alla componente multigiocatore, riuscendoci miracolosamente e ricevendo come bonus il medesimo Macintosh Quadra sul quale lavora. Il designer grafico Reginald Dujour lotta incessantemente con Vulkan, l'editor di livelli creato da Jason Jones, a sua detta il tool meno funzionale della storia, in grado di bloccarsi e cancellare giorni di lavoro senza alcun preavviso. Quando portano i frutti del loro lavoro alla Boston Macworld Expo nell'agosto del 94, ottengono un successo inimmaginabile e iniziano a raccogliere i preordini, promettendo spedizioni nel giro di 2 settimane. Peccato che Marathon non vedrà la luce prima di altri 4 mesi. Di ritorno all'headquarter, Alex, Jason e il resto del team si rendono conto di aver fatto una promessa impossibile da mantenere. Nel frattempo, i preordini hanno superato le 20.000 unità. Mentre il neoassunto PR Doug Zartman cerca di calmare gli animi dei distributori che non vedono arrivare le consegne promesse, il resto di Bungie si getta a capofitto nel tentativo immane di chiudere i lavori su Marathon il più in fretta possibile, per quanto gli estensivi test sino a notte fonda della modalità multigiocatore non facciano altro che causare ulteriori ritardi. Alla fine, gli stessi dipendenti di Bungie si ritroveranno ad aiutare con le loro mani una società di logistica a confezionare le copie del gioco, e a dicembre 1994 finalmente le spedizioni possono cominciare. Nonostante i ritardi, in meno di un anno il gioco venderà oltre 150.000 copie, proiettando il nome di Bungie direttamente nell'Olimpo degli sviluppatori per piattaforme Macintosh e attirando questa volta in maniera sensibile l'attenzione dei publisher e della stessa Apple. Per i 2 anni successivi, Bungie vive sull'onda del successo di Marathon e pubblica ben 2 seguiti accolti con buon successo, aggiungendo una modalità cooperativa online e espandendo notevolmente il multigiocatore. Marathon diventa a tutti gli effetti sinonimo di videogame su Mac, e persino le successive conversioni per Windows ottengono risultati di vendita interessanti, per quanto attirino le ire di diversi puristi, che bersagliano Bungie di messaggi minatori. Proprio quando in azienda si comincia a parlare di creare un nuovo sparatutto in prima persona, a fine 1995 id Software sconvolge ancora una volta il mondo del videogame con l'uscita dei primi screenshot di Quake. Non appena li vede, Seropian non ha dubbi.
Ragazzi, non saremo mai in grado di fare meglio di così. Dobbiamo cambiare completamente direzione.
Qualche giorno dopo, Jason Jones entra in ufficio e con tono casuale dice semplicemente:
che ne dite di un mondo tridimensionale dove un esercito di 100 soldati ne combatte altri 100? A me sembra un'idea non male.
Partono così le sperimentazioni su quello che diventerà un cambio di direzione del tutto imprevisto per Bungie, con un prototipo che viene inizialmente battezzato The Giant Bloody War Game, letteralmente l'enorme e sanguinoso gioco di guerra. Inizialmente Jason Jones vuole mantenere un contesto fantascientifico simile a quello di Marathon, ma già dopo i primi esperimenti si scontra con diversi problemi legati alla simulazione della fisica necessaria a introdurre dei veicoli sui campi di battaglia. Dopo qualche giro a vuoto, il setting cambia completamente e si passa a combattimenti in stile medievale, con spadaccini e arcieri che si rivelano molto più semplici da animare rispetto a marine spaziali e veicoli futuristici. Seppure nel totale caos creativo, Bungie si struttura sempre di più e raffina la sua capacità di individuare un suo personale modo di reinterpretare i generi classici del videogame. Su un muro dell'ufficio campeggia un foglio intitolato Stuff That Sucks, letteralmente cose che fanno schifo, ossia una lista di elementi da evitare assolutamente nel progetto. Riferimenti al Signore degli Anelli o alla leggenda di Re Artù, meccaniche tradizionali da strategia in tempo reale e qualunque tipo di narrativa legata al cliché del predestinato a salvare il mondo. Un altro foglio, Stuff That Rocks, elenca invece cose che devono assolutamente esserci, tra cui un terreno completamente 3D, edifici poligonali e campi di battaglia coperti di sangue e arti mozzati. E così, con un team di sole 7 persone all'inizio, il progetto decolla con mire tutt'altro che contenute, tra le quali l'uscita in contemporanea su Windows e Macintosh e l'inclusione di un comparto multigiocatore funzionante al lancio. Sin dalle prime dimostrazioni a stampa e distributori, colpirà tutti per essere un gioco di strategia slegato dal comune concetto di raccolta delle risorse, ma il suo asso nella manica è il terreno completamente tridimensionale, dove le truppe in posizione elevata hanno un sensibile vantaggio tattico. Nel frattempo, negli uffici di Bungie arriva per la prima volta una personalità destinata ad avere un impatto molto forte sul futuro dell'azienda. Il compositore Martin O'Donnell, che dopo una breve carriera nel cinema ha intuito le grandi opportunità offerte dall'industria del videogame, si oppone da subito all'idea generale che il nuovo progetto possa uscire privo di una colonna sonora e si mette al lavoro su partiture adatte all'ambientazione medievale. Il risultato, poi ribattezzato Myth: The Fallen Lords, uscirà il 7 novembre del 1997, sviluppato anche nei periodi di massimo stress da un team che non è mai arrivato alle 20 persone. Il suo mix unico di strategia in tempo reale pura e terreni tridimensionali, che tanti problemi hanno creato ai programmatori, ne fanno un successo istantaneo. Pur essendo costato quasi 2 milioni di dollari, Myth vende oltre 350.000 copie in tutto il mondo, portando nelle casse di Bungie oltre 14 milioni di dollari lordi. Ma i successi non sono solo finanziari. La distribuzione su PC permette a Bungie di uscire dalla nicchia Macintosh e di farsi notare per la prima volta dalla grande rivale di Apple, Microsoft. Con Myth viene anche fondato Bungie.net, il servizio online atto a supportare tutte le modalità multigiocatore, che si rivelerà molto utile negli anni a venire. Pur essendosi presa un rischio nel cambiare così bruscamente direzione, Bungie compie una vera e propria svolta. Dopo 5 anni in un edificio fatiscente, a marzo 1998 l'azienda si sposta in un nuovo ufficio nella zona di West Ontario, con grandi open space, una cucina, letti da campo e docce, mentre un secondo studio, ribattezzato Bungie West, apre a San Jose in California. Quest'ultimo si mette al lavoro sul prototipo che in seguito diventerà Oni, mentre il team principale di Chicago non perde tempo e inizia a delineare il diretto seguito di Myth, con l'intenzione di espandere l'esperienza in ogni direzione possibile. L'unico a tenersi in disparte è Jason Jones, che non ha mai abbandonato il sogno di realizzare un gioco strategico con ambientazione fantascientifica. Mette insieme una mappa di test, utilizzando il motore grafico di Myth e alcuni modelli realizzati dall'artista Marcus Leto, ispirandosi a film come Aliens e Starship Troopers. Gli eserciti medievali vengono sostituiti da marine corazzati e alieni insettoidi, e Jason riesce finalmente a introdurre con successo i veicoli. Settimana dopo settimana il prototipo si fa sempre più vasto e completo e diventa pienamente giocabile. Con StarCraft di Blizzard che sta conoscendo i suoi primi successi proprio in quei giorni, l'intenzione di Jason è quella di creare un'esperienza che possa ancora una volta superare la tediosa raccolta delle risorse e concentrarsi solo ed esclusivamente sulla strategia delle battaglie su vasta scala e da un punto di vista molto più ravvicinato. A questo punto il prototipo ha già cambiato più volte nome in codice, passando per Armor e Blem, e comincia ad attirare l'attenzione di altri dipendenti di Bungie, che nel poco tempo libero dai lavori su Myth 2 iniziano a dare il proprio contributo spontaneamente. Tra questi c'è il programmatore Charlie Go, che raffina enormemente la fisica dei veicoli, rendendoli perfettamente in grado di muoversi sui dislivelli dell'ambientazione tridimensionale. Un giorno, affascinato proprio dalla realistica resa dei mezzi militari, è il compositore Martin O'Donnell ad accendere la scintilla che cambierà tutto.
Ragazzi, ma non sarebbe più divertente controllare direttamente i veicoli?
Jason Jones non se lo fa ripetere. In poche ore sviluppa un rudimentale set di controlli per la terza persona e il risultato lascia tutti a bocca aperta. Solo qualche settimana dopo, da strategico, Blem è ufficialmente diventato uno sparatutto competitivo in terza persona, in grado di supportare scontri 4 contro 4 e l'utilizzo di veicoli. Una cosa è certa, per quanto grezzo, è dannatamente divertente da giocare. A dicembre 1998 i lavori su Myth 2 vengono finalmente chiusi, il gioco esce conoscendo un buon successo commerciale e l'intero staff di Bungie a Chicago può spostare la propria attenzione su Blem. Tuttavia, quello che dovrebbe essere un momento di grande entusiasmo creativo viene compromesso da un problema che rischia di mettere in ginocchio l'intera azienda. Poche settimane dopo l'uscita di Myth 2 viene scoperto un bug che alla disinstallazione del gioco provoca la cancellazione di file casuali sui PC dei clienti. Al costo di quasi $1 milione, Seropian e Jones decidono di richiamare le oltre 200.000 copie in circolazione e sostituirle. Si tratta di una decisione molto apprezzata ma anche difficile, che mette seriamente a rischio la sopravvivenza dell'azienda, la quale ha appena sostenuto ingenti spese per i nuovi uffici e per l'apertura della divisione West, che a sua volta sta incontrando ritardi e difficoltà con il progetto Oni. In altre parole, Bungie sopravvive sugli incassi generati da Myth e non ha al momento altri introiti. Eppure la pressione sembra non intaccare minimamente l'entusiasmo nei confronti del nuovo progetto. A dare un ulteriore ed essenziale contributo è l'artist Shikai Wang, il quale eredita la direzione artistica voluta da Marcus Leto e la espande in ogni possibile direzione, utilizzando come principale ispirazione gli anime giapponesi. Gli anonimi alieni insettoidi diventano creature con una dichiarata ispirazione sottomarina, mentre i militari umani guadagnano armature sempre più distintive e corazzate, su tutte quella del protagonista, che viene ribattezzato The Cyborg. Al di là delle enormi speranze riposte nel progetto, lo staff di Bungie si convince sempre di più di aver imboccato la strada giusta per un gioco in grado di far fare al genere sparatutto un vero salto generazionale. Non appena Jason Jones e il resto del team riescono a chiudere una versione del livello di prova abbastanza stabile, la mostrano a porte chiuse a un ristrettissimo numero di giornalisti e partner durante l'E3 del 1999. I feedback sono positivi e il vicepresidente di Bungie, Peter Tempt, ex dipendente di alto livello di Apple, decide di tentare una scommessa. Manda un'email al suo ex capo Steve Jobs, chiedendogli di incontrare Jones e di vedere con i suoi occhi Blam. Jobs, al corrente dei precedenti successi dell'azienda, accetta di buon grado e dopo qualche giorno Jones è su un volo diretto a Cupertino. Un ghiacciolo in bocca, Steve Jobs osserva attentamente Jason giocare una versione di prova di Blam. Chiede a Jones di mostrargli il cielo e si sofferma sul sole.
La grafica non sembra male, ma sai cosa? In Pixar siamo in grado di generare almeno una dozzina di soli come quello nello stesso ambiente.
Jason risponde prontamente.
Non ne dubito, ma siete in grado di farlo in tempo reale?
Jobs ci pensa su un secondo.
Ok, vi siete guadagnati un posto al Macworld.
Senza aggiungere altro, esce dalla stanza. Di ritorno a Chicago, il team deve affrontare velocemente una serie di problemi. Il primo è che il prototipo è stato sviluppato su piattaforme Windows e dovrà essere perfettamente adattato ai computer Macintosh. Il secondo, ben più ampio, è legato alla natura ancora completamente provvisoria del contenuto. Per quanto una bozza della trama esista, in quel momento è una vaghissima traccia che vede una nave da trasporto umana schiantarsi su un misterioso pianeta circondato da una mega struttura a forma di anello e iniziare uno scontro con una razza aliena nota come The Covenant. Eppure, Jason Jones sa bene che non c'è tempo per raffinare ulteriormente la storia. Per prima cosa Bungie deve capire cosa promettere al pubblico del Macworld e ha poco tempo per farlo. Il terzo e ultimo problema è che Blam non è assolutamente un nome commerciabile. Alla fine di un interminabile meeting plenario, al centro del quale campeggia una lavagna con decine di nomi, tra cui Starshield, Redshift e Hard Vacuum, l'artist Paul Russell propone il nome Halo, ispirato alla mega struttura spaziale a forma di anello che domina i cieli dell'unica ambientazione esistente al tempo. Il 21 luglio 1999 Steve Jobs è sul palco e col suo stile inconfondibile presenta le novità di casa Apple. Jason Jones, dietro le quinte, cerca di mantenere la calma. Il futuro di Bungie si deciderà in quei prossimi pochi minuti. Jobs introduce per la prima volta Halo al pubblico e Jones sale sul palco. Riguardando il video originale della presentazione, ancora oggi disponibile su YouTube, si può sentire distintamente Jason mentre fa un profondo respiro subito prima di far partire la demo, probabilmente pregando che qualche bug non mandi tutto a monte. Quanto segue è la presentazione di un gioco che ha pochissimo a che fare con quello che conosciamo oggi. Quello che il pubblico vede per la prima volta è uno sparatutto open world in terza persona, con la promessa della deformabilità in tempo reale del terreno e del clima dinamico delle ambientazioni aperte. Eppure, una caratteristica fondante di quella che diventerà l'esperienza definitiva già c'è. 4 giorni prima della presentazione sul palco, il team Bungie si era reso conto che non c'era tempo per creare effetti audio convincenti per armi e veicoli, e Jason Jones aveva deciso di rinunciare completamente alla componente sonora della demo. A Martin O'Donnell era stato assegnato il compito di scrivere un tema musicale che potesse quantomeno accompagnare in sottofondo la presentazione. Compito non facile, anche considerando la vaghissima richiesta di Jason.
Martin, abbiamo bisogno di un tema musicale che suoni antico, epico e misterioso. E ce l'abbiamo bisogno in un weekend.
Uscito dal suo studio dopo una giornata di lavoro, Martin ha subito l'illuminazione principale. Se il tema deve suonare antico ed epico, quello che ci vuole è un canto gregoriano, un qualcosa che lui stesso conosce bene, date le sue esperienze da ragazzo in un coro. A mancare, tuttavia, è una melodia efficace. Nel mezzo del traffico di Chicago, O'Donnell non riesce a darsi pace, cantando tra sé e sé in cerca di qualcosa che possa funzionare. Senza nemmeno rendersene conto, comincia a canticchiare Yesterday, famosissima hit dei Beatles. All my troubles seem so far away. Nella sua testa, la melodia man mano si trasforma sulla base di una scala dorica. Rallenta, diventa orchestrale, mentre voci profonde intonano un canto gregoriano. Ancora prima di aver completato il tragitto, Martin ha in testa quello che diventerà uno dei temi musicali legati ai videogame più riconoscibili di sempre. Lo registrerà in un weekend con l'aiuto del collega Mike Salvatori, lo inciderà su un compact disc e darà istruzioni affinché venga riprodotto durante la presentazione sul palco, dato che in quel momento il codice di Halo è totalmente sprovvisto di automazioni audio. Incredibilmente, quello stesso CD verrà rotto accidentalmente in aeroporto proprio quando il team Bungie sta partendo per San Francisco. Ancora oggi è possibile rintracciare su internet l'audio di un messaggio lasciato da un terrorizzato Seropian sulla segreteria di O'Donnell, implorandolo di incidere un secondo compact disc e spedirlo nella maniera più veloce possibile. Quelli sul palco del Macworld sono solo una manciata di minuti, ma ottengono l'effetto sperato, e molto si deve sia alla straordinaria intuizione musicale di O'Donnell, sia al certosino lavoro del direttore delle cinematiche Joe Staten, al quale si attribuisce la geniale idea di far partire la demo in un ambiente chiuso, per poi svelare solo in un secondo momento l'enorme ambientazione aperta. Seppure abbozzato, primordiale e lontano da quello che conosciamo oggi, Halo è ora sotto gli occhi di tutto il mondo. Per capire bene quanto seguirà, dobbiamo tuttavia prenderci una pausa dalle vicende legate a Bungie, volare fino a Redmond e riportare indietro gli orologi di qualche mese. Il 30 marzo 1999, in una stanza nell'edificio 5 del gigantesco campus di Microsoft, nello stato di Washington, si accende la prima scintilla di quello che diventerà un progetto destinato a cambiare le sorti dell'azienda fondata da Bill Gates. Pienamente convinti che Sony, con il recente annuncio della sua PlayStation 2, sia ormai diventata a tutti gli effetti una diretta rivale nel monopolio dell'intrattenimento globale, quattro ingegneri del team DirectX discutono di come arginare quella che sembra una valanga pronta a colpire Microsoft. Senza ancora saperlo, in quella riunione hanno dato i natali alla futura Xbox. Quella che seguirà è una tortuosa storia piena di momenti drammatici, di un prototipo realizzato con parti di PC Dell e pezzi di Scotch, di meeting che si trasformano in gare a chi alza di più la voce. Eppure, in mezzo a tanti drammi, il progetto prima noto come Windows Entertainment Project e successivamente come Direct Xbox prende inesorabilmente forma. Il 14 febbraio del 2000 si tiene uno storico meeting che passerà alla storia come il massacro di San Valentino, nel quale Bill Gates e Steve Ballmer, da poco nuovo ed esuberante CEO di Microsoft, manifestano a modo loro tutta la frustrazione per gli enormi rischi e costi che lo sviluppo di una console sta presentando. Tra urla a squarciagola, pugni sbattuti sul tavolo e accuse di stare letteralmente fottendo Windows e tutti i valori di Microsoft, alla fine il team Xbox la spunta in pieno, ricordando quanto concreta sia la minaccia rappresentata da PlayStation 2 e ottiene gli enormi fondi di sviluppo e marketing necessari a procedere. Ed Fries, a capo di Microsoft Game Studios, sa bene che lo sviluppo e la promozione della console rappresentano solo metà del problema. Ciò di cui Xbox avrà bisogno al suo lancio, ipoteticamente fissato a Natale 2001, saranno anche e soprattutto dei videogame che la rendano unica e irrinunciabile, e questo significa investire somme ben più importanti per acquisire studi di sviluppo. Nelle settimane successive, Microsoft avvicina un gran numero di sviluppatori e publisher, tra i quali Electronic Arts, Nintendo, Square Enix, Midway e molti altri, con scarsi successi. Con l'eccezione di accordi in esclusiva con Bethesda e Tecmo, a mancare è una produzione che si identifichi perfettamente con la console stessa, e all'orizzonte non sembrano esserci valide alternative. Nel frattempo, in quel di Chicago, Bungie è in costante difficoltà economica. Per quanto i lavori procedano e una parziale vendita a Take-Two di circa il 20% della compagnia abbia riportato liquidità nelle casse dell'azienda, i costi di produzione di Halo continuano a salire e mancano fonti di introito costanti. Peter Tempt, che ha già fatto molto per la compagnia con quella famosa mail mandata a Steve Jobs, non ha alcun dubbio in merito all'unica soluzione possibile. Le probabilità che Bungie arrivi alla fine dello sviluppo di Halo senza fallire sono molto esigue, e l'unica via è trovare qualcuno interessato ad acquisire l'intera azienda. Più facile a dirsi che a farsi, e nonostante arrivino diversi interessamenti, nessuno si dimostra davvero intenzionato. A gennaio del 2000, poco prima del massacro di San Valentino, Tempt e Alex Seropian vengono invitati da Take-Two a prendere parte a una cena organizzata da Microsoft a New York. Al tavolo ci sono due dei tre fondatori di Rockstar, Sam Houser e Terry Donovan, e diverse persone di Microsoft, tra le quali proprio Ed Fries. Tra una portata e l'altra, quest'ultimo svela il vero scopo della cena: avvicinare sviluppatori interessati a portare le loro produzioni sulla potenziale futura console della casa di Redmond, ancora senza nome. Ma non finisce lì. Non solo Ed è un conoscitore dei precedenti giochi di Bungie, su tutti Myth e il suo seguito, ma non nasconde un forte apprezzamento per il loro modo di lavorare. Quella notte Alex Seropian e Peter Tempt rimangono svegli fino a tardi, discutendo dell'enorme opportunità che forse gli si è appena presentata. Il giorno dopo, Peter chiama Ed Fries, intenzionato a vendere Bungie e il suo innovativo sparatutto in terza persona, ancora privo di un protagonista, di una trama e di un gameplay delineati, come il prodotto che può trainare da solo le vendite di una nuova console. È l'apertura di un nuovo capitolo nella lunga e bellissima storia di Halo, che vi invito a scoprire insieme nella prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a seguire e votare il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Ko-fi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Digoz, Alex Spighi, Nicola, Lucky Sico, Orzo Bimbo, David Nasti, Frank, Mr. Flibu, Max C, McCraffen, Dende, Tommaso, Lina Oleum, Jess, Solo Cremisi. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!